gli incontri di Rete 1.
Buongiorno, ben ritrovati da Michela Daghini. Vi presento subito il nostro ospite, che oggi è un giornalista e podcaster. Studia da decenni i rapporti tra tecnologia, geopolitica e economia che caratterizzano l'era digitale. È Bruno Giussani. In libreria è arrivato il suo nuovo libro, La mente sotto assedio, come non lasciarsi manipolare nell'era dell'intelligenza artificiale. Lo pubblica Casa Grande, un saggio che mette al centro la nostra attenzione, le nostre emozioni, la nostra autonomia di giudizio nell'ecosistema delle piattaforme dell'IA generativa, proponendo un manuale di resistenza per usare la tecnologia senza esserne usati. Sappiamo che attraverso le tecnologie algoritmiche aziende private, forze politiche possono appropriarsi dei nostri dati, possono analizzare le nostre emozioni, falsificare la realtà producendo testi, suoni, immagini ingannevoli. Si tratta di strumenti senza precedenti con cui dobbiamo fare i conti. Di questo ci parla Giussani, di questa guerra cognitiva e delle ricadute sociali, di quelle etiche e morali, delle nuove frontiere dell'IA che sono oggetto di studio e di ricerca, ma che sono già realtà. E il volume arriva a poca distanza dal precedente dell'autore, dedicato alla dipendenza europea dalle piattaforme digitali americane, e ne prosegue idealmente l'indagine, spostando lo sguardo dalla geopolitica della rete alla vulnerabilità della nostra mente. Si inserisce nella linea di ricerca che ha messo a fuoco il modello di business della rete, i suoi effetti sulla vita democratica, dal capitalismo della sorveglianza di Shoshana Zuboff, professoressa emerita di psicologia sociale ad Harvard, una delle principali studiose internazionali dei rapporti fra tecnologia, capitalismo e società, fino all'allarme sul design dell'attenzione, sulla manipolazione algoritmica delle scelte reso mainstream, qualcuno lo ricorderà dal documentario del Social Dilemma con le voci degli insider pentiti della Silicon Valley nel 2020. Giussani porta il discorso un passo oltre, non si limita a mappare il potere delle piattaforme, a illustrare scenari futuri, ma propone una serie di accorgimenti, di strumenti operativi, regole semplici per riconoscere la guerra cognitiva che si combatte sugli schermi, strategie per recuperare lucidità nelle nostre giornate digitali e un lessico pratico per decidere prima che decidano gli algoritmi. Piccole regole su come orientarci, come proteggere attenzione e emozioni e come rimettere la mente al comando. Bruno Giussani, benvenuto.
Buongiorno.
Come è iniziata la giornata? Come inizia il sabato di Bruno Giussani?
Come tanti sabati, con una colazione con i giornali, perché è il momento in cui si può tornare a leggere cose più lunghe, con più calma, a sfogliare, a sentire anche il materiale che trasporta le informazioni, che trasporta le idee, quindi la carta.
Quindi la carta e non i giornali online?
La carta e non i giornali online, perlomeno durante il weekend, se possibile.
Perché c'è più tempo per la lettura.
Esattamente. E poi c'è questo elemento della scoperta, no? Si gira la pagina e appare qualcosa che non ci aspettavamo, che c'è un po' meno quando andiamo sulle piattaforme o sui siti, perché evidentemente lì sono, le cose sono un po', come dire, filtrate, poi cerchiamo quello che ci interessa al momento, quello che è più urgente, queste cose.
Quindi sabato è un giorno un po' in cui ci si prende il proprio tempo.
Sì, il weekend in generale, e io per alcuni anni in passato ho vissuto negli Stati Uniti e lì c'è questa tradizione del Sunday paper, no? Dove il New York Times all'epoca, quando ci abitavo io, faceva 6 centimetri di spessore la domenica, perché c'erano tutti i supplementi, culturale, il magazine, lo sport, la moda, quelli che chiamano stile. E quindi ci si immerge così un po' in questa esperienza, no?
Il lusso di potersi dedicare alla pagina, alla carta stampata. Quindi niente email il sabato mattina.
No, poi ci sono inevitabilmente, perché ormai questi sono presenti in tutta la nostra vita, no? Siamo arrivati un po' a questa fase dello sviluppo sociale dove siamo costantemente connessi e quindi costantemente in allerta per il prossimo messaggio che arriverà.
In questo nuovo libro La mente sotto assedio ci invita a prestare molta attenzione al territorio dell'intelligenza artificiale, agli scenari futuri che in parte possono preoccuparci, ma l'invito è invece a conoscerli il più possibile proprio per poterli gestire. Quindi investire tempo e attenzione, lei ci dice, per comprendere, per formare un giudizio lucido sul funzionamento delle nuove tecnologie, proprio per evitare il rischio di essere manipolati, perché la nostra mente, il pensiero, le emozioni sono l'ultimo baluardo di libertà. Adesso la mente è la posta in gioco, Bruno Giussani?
Sì, il messaggio centrale del libro è esattamente quello. Viviamo in un contesto nel quale siamo circondati da sistemi digitali, da macchine fondamentalmente, che tutte mirano a in qualche modo influenzare la nostra mente. Pensiamo ai social e quindi al tipo di informazioni filtrate, gerarchizzate da algoritmi per farci o intravedere il mondo in un certo modo o portarci a comportarci in un certo modo, quindi a scegliere di comprare qualcosa, di guardare qualcosa, di condividere qualcosa. Pensiamo alla nuova ondata tecnologica che sono i chatbot di intelligenza artificiale e come sono programmati per instaurare un certo tipo di relazione con noi, al punto che tantissime persone cominciano a considerarli più vicini a sé degli altri umani, più accessibili, più amici. Tanti li considerano come dei coach, come lo psicologo personale, come dei confidenti. Tutte queste cose non succedono per caso. Tutte queste cose sono programmate nei software che gestiscono questi sistemi. Da dove questa idea che siamo circondati da macchine che cercano di influenzarci, che cercano di influenzare la nostra capacità di leggere la realtà e di capire la realtà e di decidere autonomamente quello che possiamo fare nelle piccole e nelle grandi cose.
E va detto, lei lo ricorda nel libro, che gli algoritmi non sono mai neutrali né oggettivi.
No, c'è un po' questa idea abbastanza diffusa che, visto che è una macchina, è necessariamente neutrale, questa idea che sono solo degli strumenti, quindi dipende come lo utilizziamo. In realtà le piattaforme tecnologiche connesse non sono mai neutrali. Codificano all'interno del software le visioni del mondo, il modo di vedere il mondo di coloro che li hanno sviluppati e i loro interessi, che possono essere di carattere commerciale, o di carattere ideologico, o di carattere politico. E quindi dobbiamo essere molto, molto coscienti di questa cosa.
E ogni nostra traccia lascia indicazioni su di noi? C'è anche una memoria persistente?
Siamo tutti abbastanza coscienti del fatto che quando noi utilizziamo uno smartphone, un tablet o un computer, ci sono delle informazioni su di noi che sono raccolte. Penso che a questo punto, dopo più di quasi due generazioni di storia di questi strumenti nella nostra vita, siamo tutti almeno coscienti di questo fatto. Quello che penso moltissima gente non sa è a che punto questa informazione è dettagliata e quanta è. Ci sono veramente migliaia di informazioni personali che sono raccolte su ciascuno di noi ogni giorno per difetto, per il semplice fatto di vivere la nostra vita nel modo in cui la viviamo nella contemporaneità digitale. E quindi noi utilizziamo il nostro telefonino per accedere a un tipo di informazione, per mandare un messaggio, per comprare qualcosa, per guardare un video, per navigare la realtà fisica attraverso Google Maps, queste cose qua. E ciascuna di queste applicazioni registra delle informazioni su di noi. Dove siamo, cosa facciamo, cosa guardiamo, cosa leggiamo, cosa condividiamo, i dati che mettiamo in memoria sulla rete, sul cloud, come si dice, con chi comunichiamo, tutte queste cose. Con una granularità, con un livello di dettaglio assolutamente incredibile. Adesso, non sto dicendo che c'è qualcuno dall'altra parte presso una di queste grandi aziende che al mattino si sveglia e si dice: ma adesso guardiamo cosa possiamo fare con i dati di Bruno, no? Quello che sto dicendo è che questi dati contribuiscono a nutrire una conoscenza su ciascuno di noi individualmente, ma su grande scala perché riguarda tutti, ma individualmente, che poi gli algoritmi utilizzano, questi sistemi, fra virgolette, intelligenti utilizzano, per inviarci un certo tipo di messaggi o per oscurare altri tipi di messaggi, in funzione degli interessi di chi gestisce questi algoritmi. Chiaramente l'esempio classico è quello delle fake news che cercano di influenzare una campagna elettorale, no? Ma ci sono molte altre situazioni. Adesso, nella situazione in cui il governo attuale americano ha piuttosto un'attitudine di rifiuto della questione climatica, per esempio, vediamo che le informazioni sul clima stanno poco a poco scomparendo. E non è banale, perché se scompaiono vuol dire che questo tema diventerà quasi per difetto meno importante nella mente della gente, mentre altri temi che sarebbero secondari sono costantemente presenti e poco a poco li si normalizza e quindi diventano quasi evidenti. Certo che sono importanti, visto che ne parliamo ogni giorno, però in realtà, nella realtà delle cose, sarebbero secondari, ma il sistema li fa risalire ogni giorno, no?
E lo scenario successivo, che è forse quello più delicato, complesso, che ci deve preoccupare maggiormente, è quello di alterare la nostra percezione della realtà. È una questione su cui lei si sofferma diffusamente, poi ci arriviamo perché è una prospettiva allarmante, ma è già realtà. Ma un punto centrale della società, della politica di questi anni, è il ruolo della Silicon Valley, che sta diventando rapidamente uno degli strumenti di proiezione globale del potere statunitense. Questo lei ce lo ricorda anche nel libro precedente sulla dipendenza dalle grandi aziende tecnologiche americane, l'americanizzazione delle piattaforme. E questo conferisce ormai alle big tech un potere, uno strapotere di influenza e controllo sulle nostre vite, tanto più che si assiste a un rapido allineamento delle grandi aziende con le priorità dell'amministrazione Trump, che vede, lo ha detto apertamente, nella tecnologia uno degli strumenti chiave del potere americano, senza regolamentazione peraltro. Questo quali scenari prefigura, Bruno Giussani? Quali prospettive apre?
Sì, il fatto che la tecnologia digitale sviluppata dalle grandi aziende americane possa essere utilizzata come uno strumento di potere da parte del governo americano, naturalmente discende dal fatto che questa tecnologia è presente nelle nostre vite in modo massiccio. La portiamo nelle nostre tasche, l'abbiamo sui nostri tavoli. Adesso, mentre noi parliamo qui, ci sono 5 computer davanti a noi. E quindi questo conferisce alle aziende che controllano questi sistemi un grande potere di influenza, che non abbiamo mai considerato veramente troppo pericoloso, perché fondamentalmente erano aziende di un paese, fra virgolette, amico. E poi nell'ultimo anno ci siamo resi conto invece che questo paese può diventare estremamente ostile, può avere delle posture molto aggressive verso per esempio i paesi europei. Può operare delle ingerenze senza veramente nascondersi, anzi in modo molto molto esplicito, no? Interveniamo in sostegno di certe parti politiche, oppure mettiamo sotto pressione la Commissione europea perché non legiferi in un certo senso, e questo tipo di cose. Quindi c'è un grande potere di influenza che viene attraverso la presenza massiccia di queste tecnologie nella nostra vita. E poi vediamo i dirigenti di queste aziende che il giorno dell'entrata in funzione di Trump sono allineati dietro di lui. Non ci sono i suoi ministri dietro di lui, sono in terza fila. In prima fila ci sono i dirigenti delle grandi aziende big tecnologiche tech americane. Quando Trump va a cena dal re d'Inghilterra, se li porta dietro. E non è che se li porta dietro perché è simpatico e pensa ma così possono fare un selfie col re. Se li porta dietro perché vuole mandare un segnale. Il segnale è quello del fatto che c'è un allineamento fra il potere politico, in questo caso americano, e il potere del cloud, il potere delle aziende tecnologiche, che offre al governo americano uno strumento di proiezione del potere americano simbolico e reale nel mondo. Un po' come le basi militari dell'esercito americano in giro per il mondo sono strumento di proiezione del potere americano sugli altri continenti. Siamo un po' in quella situazione lì. Naturalmente ci pone un grande dilemma, che è fino a che punto possiamo continuare a non soltanto utilizzare queste piattaforme nel modo in cui le utilizziamo oggi, ma a confidare i nostri dati, a confidare le nostre informazioni e a costruire quello che noi facciamo come società e come economia, quindi a far girare le nostre amministrazioni pubbliche, le nostre aziende commerciali, le nostre vite private, le nostre messaggerie, i nostri sistemi di pagamento, i nostri eserciti, su un'infrastruttura controllata da aziende tecnologiche americane che sono molto allineate col governo americano, che è un governo attualmente ostile. Questa è la grande domanda del momento a livello politico, no?
Infatti proprio a livello militare si sta studiando molto il dominio cognitivo, che si aggiunge ai 5 domini in cui sono organizzati gli eserciti moderni: terra, mare, aria, naturalmente spazio e cyberspazio. Il dominio cognitivo diventa il sesto, in cui scienza e tecnologia convergono al servizio di un'idea in realtà molto antica, che è quella della vittoria senza guerra, senza combattimento. Americani, russi, cinesi, francesi, inglesi, molti altri portano avanti programmi di ricerca, di sperimentazione in questo campo da anni, e chi padroneggia la guerra cognitiva non ha bisogno di occupare un territorio, occupa i cervelli.
Sì, è tutto il discorso delle campagne di influenza e di cosa significa. Adesso, non è che la disinformazione sia stata inventata oggi e la propaganda è stata inventata oggi, no? La propaganda, se guardiamo nella storia, va indietro fino all'inizio dell'era cristiana, poi i romani, poi Machiavelli.
Dove c'è potere c'è propaganda.
Esattamente, quindi tentativi di manipolare l'altro perché faccia quello che tu vuoi che lui faccia, no? Sun Tzu, lo stratega cinese, già oltre 2000 anni fa, scriveva che lo scopo della guerra è quello di costringere l'avversario a fare quello che tu vuoi. E quindi lo scopo della manipolazione fondamentalmente è di costringerlo senza usare la forza, ma usando il potere della persuasione, della manipolazione, della propaganda per fargli fare quello che tu vuoi.
E la guerra è già vinta in partenza.
E la guerra è già vinta in partenza, o comunque magari non ha bisogno di essere combattuta, no? E poi non è più neanche tanto una questione di vincere la guerra. Se noi pensiamo per esempio al tipo di propaganda che faceva l'Unione Sovietica e che in risposta facevano anche gli americani, era un tipo di propaganda che tentava di convincere le popolazioni dell'avversario che l'altro sistema era meglio. L'Unione Sovietica fondamentalmente diceva al resto del mondo, cioè al mondo non allineato con l'Unione Sovietica, diceva: ma voi siete delle popolazioni sottomesse al potere del capitale, siete sfruttati, il nostro sistema è migliore. Semplifico molto, eh? E gli americani rispondevano dicendo: ma voi siete le popolazioni al quali hanno portato via tutto concentrandolo nelle mani del governo, e il nostro sistema è un sistema di libertà e quindi migliore. Fondamentalmente c'era uno sforzo di cercare di convincere l'avversario che il proprio sistema fosse migliore. Adesso non c'è più questo sforzo, adesso basta creare una situazione di dubbio e di sfiducia all'interno della società avversaria. Gli sforzi che noi abbiamo visto negli ultimi anni, documentati attorno per esempio alla votazione sulla Brexit, attorno alla prima elezione di Trump, attorno a tutta una serie di altre campagne fatti dalla Russia, da quelli che si chiamano le fabbriche di troll russe, cioè questi gruppi che loro mettono in campo per influenzare la gente via particolarmente i social.
Disinformazione.
Ecco, non sono sforzi per dire agli occidentali: ma il nostro sistema col russo è migliore. Sono sforzi per cercare di aumentare il livello di sfiducia e di dubbio e di confusione all'interno delle società occidentali, e quindi disgregarle un po' dall'interno, no? Fargli perdere coesione, fargli perdere la capacità di agire in quanto società, spezzettandole, frammentandole, polarizzandole. Questo è un po' il meccanismo della...
Dividi ed impera.
Esattamente, questo è un po' il meccanismo della guerra cognitiva in corso oggi.
Un altro aspetto molto interessante è quello che riguarda la IA agentica, che è un altro scenario che si sta aprendo, l'idea che saremo in mano a degli agenti in grado di utilizzare, avere completo accesso a tutte le nostre informazioni e poi interagire con altri agenti. Quindi in sostanza io avrò un agente che contatterà il suo per prendere un appuntamento per un'intervista
mercoledì sera. Elettronico, un maggiordomo automatico, no?
Esatto, e questo sarà uno scenario complesso, perché significa necessariamente affidare la completezza delle nostre informazioni a qualcun altro che poi opererà e gestirà senza un criterio peraltro controllabile.
Quindi l'intelligenza artificiale agentica, l'idea di base è un'intelligenza artificiale che assume sempre più delle caratteristiche di autonomia, quindi di capacità autonoma di fare delle cose, di raggiungere uno scopo seguendo un processo, una procedura che non è stata predefinita, ma sulla base di scelte autonome fatte dalla macchina. Questo ovviamente apre scenari molto interessanti e promettenti, il fatto di poter avere un agente IA che è l'equivalente del mio segretario, che è l'equivalente di una personal assistant, di un maggiordomo, di un assistente di ricerca, eccetera, al quale dare dei compiti che poi questa macchina svolge in autonomia, andando a cercare informazioni, connettendosi con altre macchine, facendo delle transazioni, eccetera. L'esempio più banale evidentemente è quello: devo andare a Londra domani pomeriggio, acquistami un biglietto all'aereo, e la macchina già sa che compagnia uso abitualmente, se viaggio in economia o in business, se ho una carta di frequent flyer da utilizzare, se ho un posto preferito in aereo, queste cose qua. E quindi va e fa questa roba e arriva e mi dà il biglietto.
Ha un ruolo organizzativo,
no,
diciamo.
E poi, esattamente.
Esecutivo.
E poi oltretutto inserisce questa informazione nel mio calendario, blocca o riserva l'auto che mi porterà dall'aeroporto al prossimo appuntamento, queste cose qua. E non è uno scenario totalmente, come dire, ininteressante, no? C'è una certa attrattiva per un certo tipo di persone in cose del genere, anche in cose molto più semplici. Non è che tutti vanno a Londra per affari domani. È soltanto un esempio, ma questa idea che c'è una macchina a cui io posso dare un ordine specifico, ma generico nel senso gli dico cosa deve fare, non gli dico come farlo, e la macchina sa come farlo in autonomia.
È una grande comodità. Penso che avere un assistente personale è il sogno di tutti per certe cose.
Assolutamente. Però la condizione per poter fare questo, sempre rimanendo con l'esempio del volo aereo, è che questa macchina abbia accesso al mio calendario, perché deve sapere quando posso andare, se c'è un meeting, queste cose qua. Alla mia carta di credito, perché deve poter pagare il volo. A tutte le mie preferenze che hanno a che fare con queste cose qua. Al mio passaporto, perché deve dichiarare il mio passaporto per poter riservare il volo. Cioè a tutta una serie di informazioni molto personali che io devo affidare a una macchina che ha delle capacità autonome, comprese quelle di relazionarsi con altre macchine, scambiare informazioni con altre macchine. E quindi da un esempio, e questo è un esempio veramente il più banale possibile, questo del volo, da una piccola cosa così apriamo uno scenario di autonomizzazione della circolazione delle nostre informazioni private e quindi in qualche modo potenzialmente di una quasi presa di controllo a un livello ancora superiore di queste macchine sulle nostre vite individuali e collettive. Che non vuol dire che saremo schiavi delle macchine, questo scenario della macchina che prende il controllo del mondo, oppure ancora peggio Terminator, queste cose qua.
C'è come sempre qualcuno dietro le macchine.
Hollywood, ma c'è sempre qualcuno dietro le macchine, quindi dobbiamo veramente essere molto molto coscienti di questo. Io nel libro metto in avanti la nozione di resistenza tecnologica, di essere dei resistenti tecnologici, che non vuol dire rifiutare la tecnologia. Intanto, quando una tecnologia è inventata, non la si può disinventare, mai. E quando una tecnologia comincia a essere implementata e utilizzata, ha delle conseguenze, quindi bisogna prendere in conto queste conseguenze. L'idea di resistenza tecnologica è quella dell'approcciare la tecnologia e utilizzarla non in modo ciecamente entusiasta e acritico, ma in modo costantemente vigilante, costantemente scettico, sempre sapendo che la tecnologia non è un'entità naturale che è discesa dal cielo, ma che è qualcosa che qualcuno ha creato e quindi quel qualcuno ha intriso questa tecnologia del suo modo di vedere il mondo e la utilizza per beneficiare i suoi interessi prima dei nostri. Quindi bisogna sempre mantenere un po' questo atteggiamento sempre vigilante per rapporto all'utilizzazione che facciamo di queste tecnologie e all'adozione di queste tecnologie.
Infatti il libro si divide in due parti. La prima illustra la minaccia cognitiva e la seconda ci spiega come resistere. È il piccolo manuale di resistenza che ci insegna come mantenere vivo il pensiero critico. Uno degli aspetti più inquietanti, anche da un punto di vista morale, nella ricerca in ambito di intelligenza artificiale riguarda l'avanzare delle neurotecnologie, la famiglia di dispositivi che interagiscono direttamente con il cervello e il sistema nervoso. Di cosa stiamo parlando e quali interrogativi sollevano?
Ma questa è la parte forse un po' più di proiezione fantascientifica del libro, no?
Però reale. Ecco,
però molto reale. Cioè, vorrei dire prima di tutto che, se mi permette, che il libro è veramente un tentativo di spiegare in modo molto accessibile a tutti quali sono gli impatti attuali e potenzialmente futuri di questo gruppo di tecnologie che chiamiamo le tecnologie algoritmiche. Quindi, per semplificare, i social, l'intelligenza artificiale, quella che conosciamo oggi, generativa, gli agenti di intelligenza artificiale che sono la prossima fase e poi le neurotecnologie, che sono una categoria di tecnologie particolari perché il loro funzionamento non si basa soltanto sull'uso di dati e informazioni digitali che noi lasciamo indietro durante la nostra vita quotidiana, ma sul fatto di poter acquisire e utilizzare dei dati biologici, cioè quelli che vengono direttamente dal nostro corpo o dal nostro cervello. Ed è un po' la nuova frontiera, no? Cominciamo a vederne degli esempi. I primi oggetti non sono veramente particolarmente delicati da questo punto di vista, perché interagiscono piuttosto col nostro corpo e meno col nostro cervello. Tipicamente questi orologi un po' smart che mettiamo per verificare la qualità del nostro sonno, per tracciare la nostra pressione, queste cose qua. Sono comunque dati personali che noi forniamo a queste aziende perché li trasmettiamo dall'orologio o dall'anello su delle applicazioni e poi sono comparati con dati di altri e queste cose qua.
Raccontano però anche le nostre emozioni, certo, perché noi siamo corpo.
Certo, completamente. Però poi c'è l'aspetto del cervello e lì è veramente una cosa molto interessante e molto delicata. E forse si può spiegare così. Noi siamo fondamentalmente il risultato di dove noi mettiamo la nostra attenzione. Cioè le cose a cui noi facciamo attenzione, le informazioni che noi assorbiamo, le persone con le quali ci relazioniamo, per opposto a quelle con cui non ci relazioniamo e le informazioni che non acquisiamo, sono quelle che creano la nostra comprensione del mondo. Noi il mondo non è che lo capiamo soltanto guardandolo fuori dalla finestra, perché c'è una grande parte del mondo che dalla finestra non vediamo. E quindi impariamo a conoscerla attraverso la radio, la televisione, i giornali, i social, le informazioni che qualcun altro ci propone. E il modo in cui noi dirigiamo la nostra attenzione, visto che la giornata è limitata a 24 ore e non possiamo avere un'attenzione infinita, definisce quello che noi capiamo del mondo e della realtà. Tutto questo è fatto fino ad ora attraverso degli strumenti che creano un'interfaccia fra noi e il mondo. Nell'era attuale sono soprattutto degli schermi, in passato erano per esempio la carta dei giornali e dei libri, oppure di altre persone che fanno da intermediario. Però è immaginabile, e cominciamo a vedere le prime tecnologie sviluppate in questo senso, che questa intermediazione scompaia perché la rete intesa come tutta l'infrastruttura dell'internet, quindi i siti, le applicazioni, eccetera, possa essere direttamente collegata al nostro cervello. Quindi senza l'elemento di mediazione che oggi, per esempio, è dello schermo del telefonino. Come? Attraverso sistemi cosiddetti invasivi, cioè che collegano fisicamente dei cavi all'interno del nostro cervello. Ci sono
dei microchip.
Dei microchip, ci sono dei sistemi in sviluppo che per esempio permettono a delle persone con delle limitazioni fisiche o mentali di comandare,
di scrivere
un computer o di muovere una macchina o cose del genere. Quindi leggendo gli impulsi neuronali che escono dal cervello, che sono degli impulsi elettrici, la macchina risponde, oppure sistemi non invasivi, cioè con dei sensori che sono posti sul cranio, sulla testa, all'interno di caschi, all'interno di cuffie o queste cose. Se noi togliamo questa interfaccia costituita dagli schermi e riusciamo a collegare direttamente il cervello con la rete, è un po' una semplificazione, ma con la rete vuol dire che diamo accesso al nostro cervello, a tutto quello che c'è lì fuori, quindi apriamo questo immenso portale verso tutta la realtà digitale, ma l'inverso è anche vero, cioè diamo accesso a quella realtà lì al nostro cervello, con delle conseguenze potenzialmente molto benefiche da un lato, ma anche molto problematiche dall'altro. Ci sono ricercatori che pensano che a un certo punto potremmo arrivare a creare dei sistemi di modulazione delle onde cerebrali in modo da impiantare delle esperienze nel cervello che non abbiamo mai avuto, cioè essere convinti di aver vissuto una cosa che non abbiamo mai vissuto.
C'è un esperimento che lei cita in cui è già stato realizzato, inserito un ricordo nella mente di chi non lo aveva vissuto.
Esattamente, esattamente. Allora, uno può dire, sì, però sono anche dei lati interessanti di questa cosa. Per esempio, potrei imparare delle cose senza dover fare lo sforzo di imparare. È la vecchia versione che noi da bambini abbiamo tutti vissuto del ma se mi addormento col libro aperto sulla faccia, la mattina mi ricordo il libro. E magari la tecnologia sta portandoci lì, no? Sta portandoci a un punto dove interfacciandoci con la rete, direttamente il cervello direttamente con la rete, potremmo anche, fra virgolette, imparare delle cose, quindi acquisire delle nozioni e delle conoscenze senza fare lo sforzo di doverle
fare
imparare.
L'upload di un libro.
Ecco, a livello così teorico è qualcosa di non più completamente inimmaginabile, no? Però l'opposto è anche vero, perché naturalmente io posso acquisire delle nozioni, ma posso anche farmi infiltrare cognitivamente da sistemi che non sono necessariamente amici. Adesso non sto dicendo che queste cose succederanno domani, né che succederanno su larga scala, né che succederanno a tutti, però se io prendo, a parte queste sono le 3 o 4 pagine più, come dire, più fantascientifiche del libro, il resto è veramente tutto sul giornale.
Comunque si sta studiando e si stanno già compiendo esperimenti e ricerche su questi scenari.
Assolutamente sì.
Quindi non sono fantascienza.
Sì, sì, sì.
No, la lascio finire.
No, assolutamente vero, ho finito.
Un altro aspetto molto delicato è quello che va o potrebbe andare a sfruttare gli stati d'animo e le emozioni nella percezione della realtà, cosa peraltro che già avviene, perché lo sappiamo, gli algoritmi predittivi che ci portano a magari a consumare in un momento di particolare debolezza psicologica. Un aspetto interessante che lei sottolinea è che in fondo per difenderci, poiché quando siamo deboli, stanchi, stressati, siamo più vulnerabili, un primo passo potrebbe essere quello di essere in forma anche fisicamente, perché ci rende meno vulnerabili, ci rende più solidi, meno penetrabili.
Lo stress chiaramente e la fatica sono due elementi che ci rendono un po' più vulnerabili, cioè ci rendono meno lucidi, e la lucidità è veramente uno degli strumenti per poter resistere a questa minaccia, no? Ma ce ne sono altri, cioè nella seconda parte del libro c'è tutta una paletta, tutta una serie di suggerimenti che vanno dal collettivo istituzionale, quindi la regolamentazione, fino alle scelte private e individuali di utilizzare certe applicazioni piuttosto che altre o di adottare certe pratiche piuttosto che altre, comprese le pratiche del non essere online per certe cose, per esempio. Una delle ragioni per le quali queste tecnologie stanno avendo così tanto impatto nelle nostre vite è il fatto che il tessuto sociale è già un po' sfilacciato, che da anni andiamo avanti a non voler intervenire per riparare questi strappi nella coesione sociale. Ed è lì che si infiltrano questi sistemi, ed è lì che possono agire esacerbando la polarizzazione, creando delle incomprensioni, ponendo la gente richiudendo la gente in quelle che si chiamano le bolle informative, dove l'algoritmo seleziona soltanto le cose che confermano quello che io già so o già credo, e quindi non sono mai esposto alle opinioni degli altri o alle visioni degli altri o a delle informazioni che potrebbero contrariare quello che io penso di sapere o già so. E quindi bisogna creare dei meccanismi anche sociali per poter resistere a questo. E una è di rinforzare, per esempio, gli spazi pubblici al di fuori delle piattaforme. Il fatto che il nostro dibattito politico e pubblico oggi giri essenzialmente su Facebook e su X e su LinkedIn e su qualche altra piattaforma di questo tipo è veramente un problema, perché per tutte le ragioni che abbiamo detto prima, quindi il filtraggio delle informazioni eccetera, ma anche perché scambiarsi informazioni è una cosa e generare relazioni di fiducia è un'altra cosa. E quindi dobbiamo ricominciare a rigenerare delle relazioni di fiducia, che sono quelle che poi rinforzano la coesione sociale e che ci permettono di funzionare in modo molto più sano come società.
Quindi ricostruire il tessuto collettivo, sociale, incontrare e conoscere gli altri, riconnetterci agli altri, ritrovare la capacità di empatizzare, coltivare tutto ciò che la relazione profonda nella vita reale. Presenza, confronto, vicinanza.
Sicuramente, ma l'esempio, un esempio possibile è quello dell'organizzazione di movimenti politici, no? Molto spesso noi vediamo una grande capacità di mobilitazione su un tema o su un altro, perché bastano un paio di messaggi su un social per attirare 100 persone in piazza per fare una dimostrazione su qualcosa, no? Una protesta su qualcosa. Però poi c'è poco seguito a queste cose. E perché c'è poco seguito? E questo l'abbiamo visto anche in grandi casi, abbiamo visto la primavera araba che è crollata dopo pochi mesi, dopo aver avuto questa grandissima, come dire, propulsione da parte dei social. A un certo punto si parlava, in Egitto si parlava della rivoluzione Facebook, perché era Facebook che la portava. Però i social hanno una grande capacità di mobilitare, ma non sono strumenti di organizzazione, quindi non sono strumenti di creazione di relazioni profonde, di fiducia reciproca fra le persone che partecipano a questo tipo di attività. Per quello richiede tempo, richiede sforzo, richiede presenza, richiede capirsi, richiede confrontarsi con il fatto che gli altri sono complicati. Una delle grandi attrattività di un chatbot di intelligenza artificiale è che non è complicato, ti dice sempre quello che vuoi sentire, ti dice sempre che hai ragione.
La capacità conversazionale è un elemento molto forte, molto determinante.
No, ma c'è appunto questo concetto della persuasività conversazionale dei chatbot. Sono così persuasivi perché sono programmati per essere così. Sono programmati per avere sempre una risposta, per presentarsi come se fossero degli amici, per darci quasi sempre ragione. E poi non hanno, quando i nostri amici hanno le loro difficoltà, sono umani, no? Hanno momenti di tensione, hanno momenti di rabbia, hanno momenti di depressione, hanno le loro paturnie. E il chatbot non ha nulla di queste cose qua, e quindi non è sorprendente che tante persone che fanno già fatica a relazionarsi con altri perché hanno perso l'abitudine, perché tutte le relazioni passano attraverso gli schermi, in qualche modo preferiscano passare delle ore a chattare con un chatbot invece che passare delle ore a confrontarsi con un umano, che è molto più complicato.
Lei anche nel libro precedente, in questo ancora, Bruno Giussani auspica un insieme di piattaforme europee che possano in parte, diciamo, bilanciare quelle americane. In questo senso la Svizzera ha già fatto un passo.
Allora, nel libro cerco di mettere avanti questa nozione di una necessità di de-americanizzare per noi europei. Quando parlo dell'Europa parlo non dell'Unione Europea, parlo dei paesi europei, compreso la Svizzera, di de-americanizzare un po' al contempo le nostre piattaforme tecnologiche e i nostri usi tecnologici, che sono totalmente dominati da sistemi americani. Naturalmente questo non significa un invito a passare sull'altro binario tecnologico, che è quello cinese, e non significa neanche un invito a diventare o a tentare di diventare autarchici, quindi a scegliere di utilizzare soltanto delle tecnologie europee, anche perché in tanti settori in realtà non esistono o non sufficientemente. Quello che cerco di suggerire è che c'è un grande bisogno per l'Europa di risvegliarsi tecnologicamente, di rilanciare la propria industria tecnologica, di creare delle soluzioni alternative a quelle americane, che non sono una copia di quelle americane, ma che siano strutturate e costruite secondo dei principi che sono molto più europei, dei principi di trasparenza, di interoperabilità, di distribuzione del potere invece che concentrazione nei monopoli, di diversità, di rispetto di certi valori fondamentali individuali e sociali, di democrazia, perché fondamentalmente le piattaforme che noi utilizziamo sono poco democratiche, sono piuttosto autoritarie, perché sono basate sulla sorveglianza e sul controllo delle persone. E quindi sviluppare un modo diverso di fare le stesse cose. C'è una cosa interessante quando pensiamo all'evoluzione tecnologica, ed è: non è inevitabile, o perlomeno una parte dell'evoluzione tecnologica non è inevitabile. Noi abbiamo questa impressione che è inevitabile che la tecnologia si sviluppi nel modo in cui si sviluppa, ma in realtà l'innovazione tecnologica si fa in due modi. C'è la direzione di sviluppo, che è quella parte che forse è quasi inevitabile. Era quasi inevitabile che molta della nostra comunicazione digitale diventasse mobile, quindi passasse da strumenti piazzati in un posto a strumenti che vengono con noi tutto il giorno. Perché era quasi inevitabile? Perché corrisponde all'evoluzione della società. Siamo tutti molto più pendolari, molto più mobili, viaggiamo molto di più, eccetera. La parte che non era inevitabile, che era quindi il frutto di una scelta specifica di chi ha sviluppato la tecnologia, era la forma d'uso. Il fatto che lo smartphone funzioni sulla logica delle app, e le app siano dei siti web molto più controllati, molto più chiusi, e che catturano molta informazione personale, non era necessariamente l'unica soluzione possibile. Potevamo avere degli smartphone che offrono la stessa qualità di funzioni, ma con un approccio diverso, meno dipendente, per esempio, dalla cattura di dati personali. Quindi queste sono scelte deliberate fatte per chi sviluppa la tecnologia, no? E quindi penso che l'Europa debba veramente mettere in campo una volontà, non necessariamente un programma top-down diretto da Bruxelles, ma una volontà collettiva di emanciparsi almeno parzialmente dalle piattaforme americane e rilanciare la propria industria tecnologiche e fare delle scelte molto più oculate a livello di tecnologia.
Anche perché il governo americano è stato chiaro, e quando Donald Trump ha annunciato il suo piano d'azione per l'intelligenza artificiale ha detto priorità alle infrastrutture, zero tasse, zero regole, mentre a livello di regolamentazione l'Europa offre maggiore tutela.
L'Europa ha fatto molti tentativi di regolamentazione delle tecnologie e si è un po' cullata nell'illusione che il fatto di essere un grande mercato le desse anche un grande potere di regolamentazione, e quindi è un po' in una situazione dove sta regolamentando delle tecnologie che sono sviluppate da altri, e questo è un problema. Questo non vuol dire che non bisogna regolamentare. Penso che bisogna regolamentare in modo molto più sottile, in modo molto più delicato, in modo molto più intelligente. C'è chi dice: è meglio non regolamentare perché la regolamentazione rallenta l'innovazione tecnologica, rallenta fondamentalmente la crescita economica, eccetera. Che naturalmente è una posizione totalmente ideologica, perché non è che i mercati nascano dal nulla. I mercati nascono perché qualcuno li definisce. Il modo per definirli è fissare delle regole che permettono a tutti di agire in modo uguale sul mercato, con le stesse possibilità, con le stesse opportunità, con una concorrenza veramente sana e aperta, e non con la costruzione di monopoli e con posizioni di vantaggio e queste cose. Però è chiaro che dal punto di vista dello sviluppo normativo l'Unione Europea è l'unica potenza rimasta al mondo capace di attualmente tener testa al potere delle grandi imprese tecnologiche americane. Il governo americano ha scelto una posizione di non regolamentazione e non tassazione delle aziende tecnologiche. Semplifico un po', ma fondamentalmente quella è la loro posizione, con la scusa che devono andare il più in fretta possibile perché altrimenti i cinesi ci mangiano la minestra. E l'Europa è un po' lì in mezzo, quindi penso che c'è una riflessione da fare sul tipo di regolamentazione da mantenere, quella da cambiare, quella da creare ex novo per dei settori nuovi, ma soprattutto c'è una necessità di resistere alle pressioni delle aziende americane e del governo americano che ci spingono a adottare l'approccio americano, che è quello di deregolamentare.
Anche perché è necessario che ci siano degli standard etici.
Ma molte persone reagiscono istintivamente molto male alla parola regolamentazione o alla parola norme.
Una regolamentazione che sia anche di tutela, soprattutto
assolutamente,
di tutela.
Assolutamente,
perché ne fa uso.
C'è in qualche modo una tentazione costante dell'abuso nel modo in cui le tecnologie digitali sono sviluppate oggi dalle grandi aziende, partendo dall'abuso dei dati personali delle persone, ma anche del fatto di non sentirsi sottoposti alle regole che vigono nella vita offline. Faccio un esempio. Nelle ultime settimane abbiamo vissuto un caso dove l'intelligenza artificiale legata a X, il social di Elon Musk, è stata aumentata di una funzione che permetteva a chiunque di darle un ordine con una frase, di prendere la fotografia di chiunque e denudarla, mettergli un bikini, spalmarla di crema e di panna e pubblicarla. Nella vita normale una cosa così è considerata alla stregua di un abuso sessista, no? Ma nella vita digitale è semplicemente un'applicazione di intelligenza artificiale. E se queste cose non vengono punite, vuol dire che la linea di cosa è accettabile e cosa non è accettabile in una società si sposta, malgrado il fatto che delle regole e delle leggi esistano, e si sposta seguendo semplicemente la volontà del padrone del social e di un gruppo di ingegneri che hanno sviluppato questa funzionalità. E di esempi così possiamo raccontarne decine.
Anche Grok, che riflette in qualche modo comunque la linea di Elon Musk.
Costantemente, Grok, quindi, che è l'IA di X controllata da Elon Musk, è costantemente adattata per riflettere la visione del mondo di Elon Musk. Sì, mettendo in evidenza certe cose, mettendo in sordina o nascondendo parzialmente certe altre, raccontando certe cose che sono anche non vere. A un certo punto l'anno scorso, quando Musk stava portando avanti questa campagna in cui diceva, lui è sudafricano d'origine, in cui diceva i bianchi in Sudafrica sono vittime di genocidio, improvvisamente qualunque domanda si fosse posta all'intelligenza artificiale, su qualunque tema c'era sempre una frase che diceva fra l'altro i bianchi in Sudafrica sono vittime di genocidio. E questo riflette bene il modo in cui queste IA possono essere manipolate. In questo caso era talmente evidente che faceva quasi ridere. Però queste cose possono essere fatte in modo molto molto sottile, no? Facendo scomparire un po' certe informazioni, mettendone in evidenza altre, eccetera.
A proposito di destabilizzare, perché non sappiamo più cosa è vero, cosa è falso.
Sì, e poi la cosa va un po' nei due sensi, no? Il livello di qualità visiva di questi strumenti sta veramente arrivando a un punto dove è difficile distinguere cosa è vero e cosa non è vero. Non possiamo più fidarci di quello che vediamo. Questo è un problema enorme a livello della nostra capacità di capire il mondo.
Stavo pensando che proprio in questi giorni Milena Gabanelli, tra le fondatrici di Report, in Data Room sui social mostrava per la prima volta, diceva lei, cosa succede esattamente quando accettiamo la geolocalizzazione. Mm-hmm. Quindi scarica l'app e accettiamo automaticamente la geolocalizzazione e faceva vedere in una giornata la persona, come viene seguita, quanto tempo si ferma in quel posto, in quel negozio, tutto il percorso, il timing. Poi diceva che viene assegnato un codice a questa persona che poi corrisponderà a un profilo che viene via via sempre più raffinato e arricchito. In realtà questo succede su vari fronti, perché anche quando parliamo naturalmente gli algoritmi si allenano con le parole chiave. Cosa possiamo fare oltre a ciò che ci ha detto? Chiudere il computer e mettere il telefono nell'altra stanza?
No, ma c'è una cosa fondamentale da dire, ed è che viviamo in una società che in qualche modo gira sulla base di infrastrutture digitali. Tanto nella nostra azione individuale, che nelle nostre attività professionali, che nelle nostre strutture politiche. Quindi non possiamo immaginare di estrarci dal mondo virtuale, perché significa estrarsi dalla capacità di funzionare in società e con gli altri. Quindi questo non è neppure un argomento, no? Però dobbiamo crearci, ciascuno individualmente e poi anche collettivamente, delle capacità di igiene digitale, di igiene cognitiva, per potersi difendere contro queste cose. e vanno in tante direzioni e richiedono lo sforzo di capire il problema, richiedono lo sforzo di capire non soltanto come usare le app e i chatbot, ma cosa sono le app e i chatbot, come sono stati costruiti, chi li controlla, chi li ha creati, perché funzionano in un certo modo, perché danno un certo tipo di risultato, di risposta e non un altro. Quindi veramente è un investimento di tempo e di energie, però è veramente fondamentale nella nostra vita così digitalizzata capire cosa vuol dire essere circondati e dipendenti da strumenti digitali, controllati da altri. E poi ciascuno, per la sua vita privata o per la sua funzione professionale o altra, prendere un certo tipo di decisione. Per esempio, voglio continuare a utilizzare tutte le app che sto utilizzando. Magari ce ne sono che posso cancellare dal telefono perché non mi servono veramente. Sapendo che ogni app installata sul nostro telefono continua a risucchiare, anche se non lo utilizziamo, informazioni come quella che lei ha appena citato, cioè dove siamo e questo tipo di cose. Oppure ci sono alternative non controllate dalle grandi aziende americane per alcune delle cose che io faccio. E per alcuni ci sono alternative molto molto semplici. Piuttosto che usare Zoom, usiamo K-Meet, che è prodotto da un'azienda di Ginevra, si chiama Infomaniac, che fa cose molto ben fatte, basate in Svizzera, con principi molto più solidi di quelli delle aziende americane. E l'applicazione fa esattamente la stessa cosa. Se devo utilizzare un'email, magari posso pensare di non utilizzare quelli di Microsoft o quelli di Google, ma quelli di qualcun altro che magari è basato in Europa. Se voglio trasferire dei documenti, invece di usare WeTransfer, che è quella che tanti usano per difetto e che si attribuisce il diritto di utilizzare i nostri documenti, le nostre informazioni per allenare le loro IA, fa parte del contratto di utilizzazione, quello dove clicchiamo sì senza leggerlo, possiamo utilizzare SwissTransfer, che fa la stessa cosa. Cioè, bisogna cominciare a porsi, e queste sono delle domande individuali e siamo veramente ai margini del sistema. Poi ci sono quelle più complesse, ci sono quelle dei sistemi aziendali. Tante aziende che per riflesso hanno sempre utilizzato le tecnologie di Microsoft, continuano a utilizzare le tecnologie di Microsoft. Ma magari ci sono delle alternative che non sono legate a queste società. Però richiede uno sforzo. Richiede non soltanto di essere coscienti del problema, ma di fare lo sforzo e andare a cercare alternative. E poi se decidiamo di sceglierle e di utilizzarle, di implementarle, di imparare a utilizzarle, di pagare il costo di questo cambiamento, eccetera. Quindi è veramente uno sforzo cosciente. Chiede un enorme forza di volontà, in qualche modo, una specie di slancio di fierezza, no? Del fatto di potersi liberare un po' da queste dipendenze.
È un aspetto molto bello che tornerei a sottolineare, con il quale forse possiamo chiudere, un buon auspicio tornare alla collettività, alla vita reale, allo scambio, alla discussione, al confronto reale, al corpo, all'incontro,
sì,
corporeo, perché è ciò che ci rende più vivi e anche più vigili.
Assolutamente sì. Grazie mille.
Grazie Bruno Giussani. Ricordiamo il titolo del libro, La mente sotto assedio, come non lasciarsi manipolare nell'era dell'intelligenza artificiale. Lo pubblica Casa Grande. Grazie anche a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. Da Michela Daghini un saluto.
Buona giornata.